Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di artrite reumatoide e fumo di sigaretta, innovazione in aerosolterapia, melanoma e carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico. Bentrovati da Marco Caracciolo. L'abitudine al fumo di sigaretta può favorire l'insorgenza di malattie reumatiche e soprattutto dell'artrite reumatoide. Danilo Magliano ne ha parlato con Fabrizio Conti dell'unità operativa di reumatologia del Policlinico Umberto I di Roma.
È abbastanza noto che l'abitudine al fumo da sigaretta può favorire l'insorgenza di malattie reumatiche, soprattutto dell'artrite reumatoide. Ma perché questo succede? Quali sono le sue conseguenze? Lo abbiamo chiesto al professor Conti, che abbiamo incontrato qui a Torino nel corso di Reuma Sport, un evento interamente incentrato sulla cura delle malattie reumatiche e sull'attività sportiva in questo tipo di pazienti. Professor Conti, innanzitutto qual è la relazione tra il fumo da sigaretta e l'artrite reumatoide? Perché le due cose sono collegate?
Beh, da oltre 15 anni sappiamo che il fumo di sigaretta è il fattore di rischio principale per lo sviluppo di questa malattia autoimmune, l'artrite reumatoide, che ovviamente come le altre malattie autoimmuni ha una genesi polifattoriale, multifattoriale, quindi oltre alla predisposizione genetica sono necessari dei fattori che vengono dall'ambiente e il principale è il fumo di sigaretta.
Di quanto aumenta il rischio il fatto di fumare?
Il rischio aumenta notevolmente soprattutto in soggetti che presentano alcune varianti geniche. Fumo di sigaretta inalato anche nei soggetti sani determina la modifica di alcune proteine e verso queste proteine nei soggetti predisposti vengono prodotti gli autoanticorpi tipici della malattia artrite reumatoide.
Quindi è questo il meccanismo con cui, diciamo così, si innesca l'artrite reumatoide o si innesca più facilmente in chi appunto è un fumatore abituale?
Sì, non solo. Il fumo di sigaretta favorisce anche una patologia del cavo orale, la parodontite, e nei pazienti con artrite reumatoide la parodontite è più frequente rispetto alla popolazione generale. Quindi agisce sia a livello del cavo orale il fumo di sigaretta che a livello dei polmoni nel favorire la comparsa di questa malattia.
Ecco, e in chi ha già l'artrite reumatoide il fumo da sigaretta che ruolo ha? Quindi uno può continuare a fumare lo stesso, visto che ormai la malattia ce l'ha, oppure è meglio se smette, non solo per i motivi noti, ma anche per gli altri motivi?
È centrale invitare i pazienti a sospendere l'abitudine tabagica, perché il fumo di sigaretta in chi è già malato, da un lato aumenta il rischio di alcune infezioni, considerando i farmaci che vengono assunti, ma dall'altro canto è stato dimostrato che riduce anche l'efficacia dei farmaci utilizzati nell'artrite reumatoide.
Quindi insomma non bisogna fumare mai, né prima né durante l'artrite reumatoide.
Esattamente.
È stato rimandato al 22 settembre il congresso nazionale multidisciplinare della SIAM dal titolo Innovazione in aerosolterapia. Massimiliano Bordignon ha intervistato Antonio Schindler dell'Università degli Studi di Milano, Gianluigi Marseglia dell'Università di Pavia, Stefano Centanni, presidente del congresso, e Carlo Grassi, presidente onorario della SIAM.
La 15ª edizione del Congresso Nazionale della SIAM, la Società Italiana per gli Aerosoli in Medicina, è stata obbligatoriamente spostata e si svolgerà in versione live streaming nel prossimo mese di settembre, una scelta necessaria a causa del coronavirus che però lascerà intatto il valore e l'interesse dell'evento. L'obiettivo dell'edizione 2020 sarà quello di puntare i riflettori delle conoscenze sulle applicazioni attuali e future dell'aerosolterapia, privilegiando l'aspetto pratico dei contenuti delle relazioni per una fruibilità concreta a favore dei partecipanti. Il tutto per una pratica molto antica, ma che solo dalla metà del secolo scorso è andata affermandosi, fino a quando nel 1978 ne venne realizzato il primo congresso nazionale. Innovazioni in aerosolterapia sarà il titolo dell'edizione di quest'anno, che vedrà ospiti qualificati affrontare le più diverse tematiche.
Il SIAM 2020 è dedicato alle principali innovazioni dell'aerosolterapia in otorinolaringoiatria. In modo particolare ci dedicheremo all'utilizzo dell'aerosol nelle sinusopatie, nei disturbi delle otite medie e le sue applicazioni per quanto riguarda i disturbi della voce, avendo grossi relatori di interesse su questo ambito.
Siamo un gruppo di colleghi pediatri, pneumologi, allergologi. E insieme abbiamo costruito questo progetto, che è un progetto assolutamente innovativo, che vede la terapia aerosolica come denominatore comune nel corso dell'età evolutiva. Questo è un evento assolutamente innovativo, come dicevo, perché La terapia aerosolica è una terapia di cui non si può fare a meno per la gestione integrata delle patologie respiratorie in tutte le età della vita. Questa è la vera novità.
La SIAM è stata sempre una società molto votata agli interessi scientifici della pneumologia. Quest'anno invece cercheremo di mettere a confronto specialisti diversi, particolarmente gli pneumologi, gli otorinolaringoiatri, i pediatri e anche gli infettivologi.
In questo senso ci sono dei grandi campi di sviluppi, si preparano situazioni ad esempio con liposomi, equivale per tutti l'esempio degli antibiotici, con questa via forse potremo in parte risolvere anche il problema della resistenza batterica. A tutti il benvenuto a questo congresso che sta tracciando le linee nuove dell'aerosol terapia per il futuro ancora ricco di successi.
Paola Quirolo dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano ci spiega che cos'è il melanoma BRAF mutato, che cos'è il test di BRAF, quando va fatto e qual è la sua importanza, e come e perché il via libera dell'AIFA alla combinazione da BRAFinib-trametinib per la terapia adiuvante del melanoma resecato in stadio 3 cambia la prospettiva di cura.
Il melanoma può avere una mutazione che è legata proprio alla crescita tumorale, che è la mutazione di BRAF. Questa si presenta nel 50% dei melanomi e ha un'implicazione terapeutica, perché esiste un farmaco che inibisce specificamente questa mutazione, quindi inibisce la proliferazione delle cellule tumorali e possiamo quindi applicarla nel caso in cui la mutazione di BRAF sia positiva. Nei pazienti ad alto rischio, che sono quelli in terzo stadio, cioè che hanno sviluppato contemporaneamente al tumore primitivo o in un secondo tempo le metastasi ai linfonodi regionali, noi avevamo necessità di un trattamento, perché sapevamo che in larga parte questi ricadevano. Grazie all'individuazione della mutazione di BRAF sul tumore primitivo o nella metastasi al linfonodo regionale, noi possiamo quindi adesso avere una terapia per questi pazienti precauzionale, per evitare che possano sviluppare metastasi a distanza. Il test di BRAF deve essere eseguito sul melanoma primitivo o sulle metastasi, appunto, ai linfonodi regionali, proprio quando sia necessario intraprendere un trattamento adiuvante. Da qui l'importanza di una collaborazione tra l'anatomia patologica e la biologia molecolare, l'oncologo medico e il chirurgo che opera il paziente, per avere in tempi brevi questo tipo di valutazione. La valutazione viene fatta nello specifico dal biologo molecolare a cui l'anatomo patologo invia il tessuto, e deve essere indicata la richiesta da parte del chirurgo che opera il paziente. Altrimenti, quando il paziente arriva alla visita oncologica e deve ricevere il trattamento, è passato troppo tempo per chiedere in modo retrospettivo questa valutazione molecolare. Quindi c'è una grande sfida in questo momento in atto. Abbiamo un farmaco efficace che può inibire la mutazione di BRAF. Dobbiamo assolutamente imparare a collaborare in un approccio multidisciplinare per ricevere l'informazione sul tessuto del tumore e quindi riuscire in tempi utili a fare questo tipo di trattamento. L'AIFA ha appena approvato la terapia con dabrafenib e trametinib, che sono gli inibitori appunto della via delle MAP kinasi, quindi della mutazione di BRAF, per un anno nel paziente in terzo stadio radicalmente operato. Questo cambia completamente la prospettiva di vita dei pazienti, perché sappiamo che un solo anno di terapia adiuvante, peraltro una terapia orale, quindi molto diciamo facile per, da assumere per il paziente e anche da gestire nel tempo, riduce della metà il rischio di ricaduta a 4 anni e fornisce una sopravvivenza dell'86% dei pazienti a 3 anni, un dato davvero sorprendente se pensiamo al passato in cui quasi tutti i pazienti ricadevano dopo la presenza di metastasi e linfonodi regionali. Per ora questo tipo di strategia terapeutica era applicata solo ai pazienti nella fase metastatica, con grandissimi risultati anche in questa fase, ma purtroppo senza un limite di tempo. Noi sappiamo che dabrafenib e trametinib in fase metastatica non ha una fine, nel senso che i pazienti lo assumono per anni. Grazie all'approvazione nel terzo stadio, noi possiamo finalmente dare non solo un aumento della probabilità di guarire i nostri pazienti, ma anche dare un tempo definito di terapia, pensando poi al fatto che spesso sono pazienti giovani, quindi hanno tutta la vita davanti, devono ancora avere figli. Il fatto di poter fare una terapia per un anno non preclude assolutamente poi una vita normale nel futuro.
carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico. Apalutamide in combinazione con la terapia di deprivazione androgenica prolunga la sopravvivenza complessiva. Giuseppe Procopio, dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Si prolunga fino a 14 mesi, la sopravvivenza complessiva e si riduce del 22% il rischio di morte nei pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico ad alto rischio di sviluppare metastasi. Il tutto grazie ai dati dello studio Spartan di fase 3 in cui è stata valutata la terapia con apalutamide in combinazione con ADT negli uomini colpiti da questo tipo di carcinoma, stadio della malattia in cui il tumore non risponde più ai trattamenti che riducono il testosterone senza che siano rilevabili metastasi mediante scintigrafia ossea. Lo studio Spartan dimostra quindi come l'apalutamide migliori la sopravvivenza complessiva del malato, rafforzando l'importanza di un intervento precoce sul carcinoma prostatico a beneficio dei pazienti e delle loro famiglie.
Oggi abbiamo dei dati importanti che si evincono da uno studio denominato Spartan che ci mostra che l'impiego di apalutamide, un antiandrogeno non steroideo di nuova generazione, è in grado in questa specifica popolazione di ritardare la comparsa della metastasi, parliamo di tempi molto lunghi, di anni, ma soprattutto è in grado anche di migliorare l'aumento della cosiddetta speranza di vita, quindi vita più lunga di oltre un anno, parliamo di 14 mesi, e se andiamo a valutare questo dato di sopravvivenza rapportato anche all'effetto crossover dello studio Spartan, emerge che il vantaggio addirittura in sopravvivenza sarebbe di 21 mesi. Quindi aumento importante della speranza di vita di questa popolazione grazie all'impiego di apalutamide, che è un'opportunità terapeutica già oggi disponibile nel nostro paese, rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, ricordo, nella popolazione con la sola risalita del PSA.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.